Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro. La temperanza.
Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Grazie.
Quarto ed ultimo appuntamento di questo ciclo dedicato ai cardini della vita buona. Incontriamo la temperanza, ultima nell'ordine di esposizione, ma non certo per importanza. Iniziamo come sempre da una definizione. Che cos'è la temperanza?
Ecco, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che la temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati, assicurando il dominio della volontà sugli istinti e mantenendo i desideri entro i limiti dell'onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione e non segue il proprio istinto e la propria forza, assecondando i desideri del proprio cuore. Bene, allora cosa vuol dire tutto questo? La temperanza, appunto, ha un compito di moderazione. Che vuol dire? Modera un appetito. Abbiamo visto che la fortezza aveva a che fare con l'appetito irascibile, cioè quella forza energica, irosa. La fortezza era il retto uso dell'ira, abbiamo visto. Qui invece abbiamo la moderazione dell'appetito concupiscibile, ovvero sia. Noi abbiamo delle attrattive che sono collegate alla nostra sopravvivenza. Tutto ciò che poi diventa gola o che diventa lussuria, per esempio, sono tutte realtà che sono buone in se stesse e sono orientate alla preservazione e alla conservazione della nostra vita, della nostra specie. E tutte queste cose qui possono prendere il largo, portarci via, e mentre noi stiamo occupandoci apparentemente della conservazione della nostra vita, della cura di noi stessi, noi in realtà stiamo lasciandoci inghiottire da questo atto in sé e diventando appunto golosi o lussuriosi. Allora, non credo che ci sia qualcuno così stupido da comprare una macchina senza i freni, ovvero sia. Se noi pensiamo a una macchina, un'automobile ha una funzione, portarci da un posto a un altro. Il suo uso fondamentale è quello del moto. Del trasporto. I freni, se vogliamo, sono la negazione del moto, sono il limite del moto, il limite del trasporto. È ciò che dice di no al moto, ciò che dice di no alla trazione. Allora uno si va a comprare una macchina e se la compra senza freni, perché tanto se la macchina serve per andare, perché avere anche il principio del non andare? Ecco, comprati una macchina senza freni, voglio vedere la prima curva che cosa fai, che struttura postmoderna crei contro il muro. Il problema è che noi abbiamo bisogno dei no. Questo è il punto. Si può vivere senza dei no? È assolutamente impossibile ed è pericolosissimo.
I no sono necessari, è impossibile vivere senza freni, ma qual è la misura, qual è il momento giusto per dire questi no?
Ecco, per capire un po' tutto questo discorso, che è il cuore di questo momento che viviamo insieme, dobbiamo un po' vedere la etimologia dei termini. Allora, temperanza ha una radice nella lingua latina. In italiano sentiamo che viene da tempo, temperatura, temperamento. Che cos'è? Il tempo è curioso. Che cosa c'entra questa cosa qui? Il tempo è una misura, la temperatura pure. Il temperamento è una forma di essere. In realtà la radice etimologica di tutto questo porta alla costituzione conveniente di un elemento, ovvero sia temperare il vino, curiosamente, vuol dire mescolare. Cioè il vino temperato, no? E anche il vino mescolato vuol dire che c'è quella dose giusta di acqua, perché un tempo il vino non si faceva come lo facciamo oggi, già del tutto dato nella sua dimensione finale. Si teneva la parte più densa, il mosto, e poi lo si mescolava. Bisognava saper mescere il vino. Mescita di vino voleva dire capacità di dosare la quantità giusta di acqua da mettere in quella parte più intensa, che veniva chiamata appunto il mosto, e che era una cosa che nessuno beveva direttamente. Per questo noi abbiamo nel rituale dell'Eucaristia il fatto che dobbiamo mettere l'acqua nel vino, perché non si dà vino senza acqua. Questo anticamente era assolutamente necessario. Questa cosa poi rimane e poi diventa una cosa bella e simbolica. Noi diamo questo senso qua dell'unione della nostra natura umana, povera, insipida come l'acqua, con la natura densa e saporita divina. Però originariamente è collegato al fatto che nel momento in cui andiamo a berlo il vino, lo dobbiamo mescere. Allora, cosa vuol dire? Che c'è una mescola giusta. Temperare, l'acciaio temperato, le cose che hanno appunto questo essere passati per un lavoro che li ha resi di costituzione conveniente, come dicevamo prima. Certamente il problema fondamentale è che qui noi abbiamo per esempio dei derivati che sono temperino. Che vuol dire? È quel attrezzo che ci serve per tagliare una parte di qualche cosa, per temperare appunto una matita, per esempio. Allora, noi togliamo un pochino di legno, perché la mina interna, quella parte di grafite che abbiamo nella matita, possa scrivere, possa essere emessa. Vuol dire che noi, per essere incisivi, dobbiamo essere temperati, dobbiamo lasciare una parte, altrimenti non scriviamo più. Un coltello per tagliare deve essere appunto temperato, deve sbattere con dell'altro coltello, con dell'altro ferro, perché deve perdere un po' del suo ferro per ridiventare tagliente. C'è una parte di noi che bisogna lasciare per essere acuti, per essere incisivi, per scrivere nella vita. È assolutamente necessario, appunto, però, finalizzare questo. Quanto si deve tagliare della matita? Se uno taglia tutto, taglia pure la mina, da capo non scrive niente. Allora bisogna arrivare al punto in cui tagli ciò che non è la mina della matita. Tagli ciò che non è l'elemento che scrive. Tagli ciò che non è l'elemento che deve tagliare della lama. Ovvero sia, c'è una parte che pure è buona, che serve, ma che diventa zavorra, che diventa peso, mi impedisce di essere me stesso, mi impedisce di camminare. E infatti qui arriviamo alla realtà che la temperanza è molto collegata a una forma che oggi non capiamo benissimo l'italiano del termine, ma che è essenziale. È fatta di astinenza. Che cos'è l'astinenza? L'astinenza non è il negarsi qualche cosa di negativo, è astenersi da qualcosa di positivo, ovvero sia astenersi da qualche cosa che pure in sé non sarebbe male, ma ho bisogno di lasciare anche questo che sembrerebbe un bene, ma è un bene secondo, è un bene non necessario, è il legno della matita. Nessuno può comprare una matita senza il legno intorno. Non ti compri la mina da sola, non scrivi niente, è scomodissimo. Hai bisogno del legno, ma quel legno piano piano lo devi lasciare. Possiamo fare degli esempi. Che cos'è la temperanza collegata all'astinenza? Io inizio a capire che ho il difetto maledetto di parlare male delle persone. Allora io devo capire quali sono le situazioni in cui vado a finire in questo tipo di vizio. questa cosa qui, che logicamente è una cosa rarissima, non la fa nessuno, questa cosa qui di parlare male delle persone assenti, di ricordare, dire cose che non c'è nessun bisogno di ricordare e dire, cosa questa per fortuna negli ambienti di lavoro, nelle famiglie non si fa, però per quei due o tre ascoltatori che ci sono cascati qualche volta quasi per incidente, allora ricordiamo come funziona questa cosa, che se il discorso non lo stoppi prima, finisce che le dici le cose che non devi dire. Che se il discorso non ti fermi quando ancora è innocente, cioè questo è un atto di astinenza, finirai per entrare nel peccato della maldicenza, cioè nel dire il male non necessario, magari vero, ma non necessario. Non è necessario che questa persona sappia queste cose negative di quella persona lì. Noi navighiamo, affoghiamo, siamo zuppi di queste chiacchiere inutili, parliamo di cose che non è assolutamente necessario sapere. Oggi abbiamo una sbornia di informazioni. L'astinenza inizia col non c'è bisogno che io sappia tutto, non c'è bisogno che inizi nemmeno certi discorsi. Allora uno sa che con certe persone, iniziando a parlare in una certa maniera, facendo quel tipico atto un po' pericoloso che si chiama curiosità, vorrei ricordare, visto che ci siamo, di passaggio, che la tentazione del demonio comincia da un atto di curiosità. È vero che non potete mangiare di nessun albero? Questa è una domanda curiosa. È così che si entra nelle informazioni inutili. Si entra poi dall'inutile al dannoso. Allora, la temperanza è questa capacità di dire di no a ciò che prepara il peccato. So che se mi metto in certe condizioni, con certe persone, in certe ore, con certi oggetti, in certe modalità, io rischio di finire per fare il male che desidererei tanto non ripetere, e quindi mi astengo. Prima ancora, ecco, la temperanza anima l'astinenza, è quella capacità di accettare il limite, accettare che c'è un no che io mi devo dire, appunto, e che è finalizzato a una mia identità, una mia costituzione conveniente. La temperanza richiede che io sia io. Infatti c'è San Basilio che dice una cosa bellissima. Badare a se stessi, dice in un suo testo, che vuol dire tre cose. C'è ciò che è nostro, ciò che ci appartiene in quanto qualità, e la nostra anima. Ecco, la temperanza bada solamente al terzo livello, non a quello che abbiamo ricevuto esternamente, non a quello che abbiamo ricevuto qualitativamente, ma a ciò che siamo più profondamente. Non a ciò che è mio, né a ciò che mi contraddistingue nel mondo, ma a me e solamente a me, davanti a Dio, per quello che io sono. La temperanza è quella cosa per cui io capisco che vale la pena di perdere un pezzo di me per salvare me stesso, per salvare la mia verità. Questa è l'etimologia latina. Il termine greco, il grappolo terminologico greco collegabile alla temperanza, parte dall'enkrateia, che vuol dire tutta un'altra cosa. È un potere su di sé, è il dominio di sé, è la capacità di governarsi. Non è, in questo senso, la sua radice più autentica, parlo appunto della radice della temperanza, una radice negativa, ma positiva. È il possesso di sé, è il dominio della gestione. Per questo i freni ci vogliono per una macchina, perché danno proprio il governo del moto, ovvero sia io sono padrone di me stesso quando per l'appunto io mi so dire di no. Cioè c'è un'istanza più nobile di me che governa la mia vita. La temperanza è un dono di Dio, è un dono che però l'uomo ha in sé, perché vi ricordiamo sempre che questa è una virtù naturale, ovvero sia c'è una inclinazione dell'uomo a governarsi bene. Molte persone sono infatti temperanti. L'esempio classico della temperanza è nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 9, versetti 24-25, che recita: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile, ovvero sia. Per arrivare a una festa, una ragazza fa delle fatiche spaventose. Per essere carina, in un momento in cui sarà guardata e valutata, le fatiche fa. Una sposa, per sposarsi, gli arriva il parrucchiere alle 4 del mattino, questa deve fare delle cose assurde che se applicasse la metà della metà di quella fatica, di quell'impegno, per la propria verità più profonda, e sarebbe una santa d'altare, sarebbe proprio una sposa meravigliosa. Ma purtroppo c'è una corona corruttibile lì in mezzo, che è la propria bellezza, la propria, il proprio charme matrimoniale. Ma è un esempio, peraltro, in un parte discutibile, perché è ben giusto che una sposa sia bella il giorno delle nozze, per carità di Dio, solamente che non sia bella solamente quel giorno lì. Sarebbe interessante se fosse sempre applicata a se stessa, a molte altre bellezze della sua vita, con quella lena, con quella forza. E il punto è questo, che gli atleti, per raggiungere le Olimpiadi, per arrivare a essere i primi, fanno delle cose spaventose che, se facessero un briciolo di quello per la propria vita interiore, sarebbero persone meravigliose. Se applichiamo questo principio alla nostra vita interiore, noi scopriamo che nel lavoro siamo temperanti per le cose che vogliamo raggiungere, quanto siamo, quanti no sappiamo dirci. La gente, per risparmiare i soldi, per avere due spiccioli in più, che cosa non fa? E per trovare un maglione che hai visto che forse sta a 2 euro di meno, ti fai tutta una camminata che non finisce mai, perché forse puoi risparmiare con... Mamma mia, forse c'è tanta gente spendacciona, però ce ne sta pure tanta che sta guardando con una micragna intensa sempre tutta la spesa. Ma se guardassi dentro di te con quella micragna, magari santa micragna diventerebbe, cioè quell'attitudine per cui una persona ha questo senso di ciò che veramente vale la pena di raggiungere, e quindi no che vale la pena di dire.
E siamo al termine di questo viaggio nella conoscenza dei cardini della vita buona. Don Fabio, una sintesi che è come sempre molto preziosa e utile agli amici che ci seguono, per fare un po' il punto e riorganizzare le idee.
Ecco, allora vediamo che in fondo nel nostro viaggio nelle virtù torniamo al punto fondamentale. Siamo partiti dalla prudenza, abbiamo scoperto che la prudenza senza giustizia diventa orribile, ovvero sia il fine che nella prudenza deve apparire non giustifica i mezzi devono essere giusti. Abbiamo scoperto che questo richiederà una disciplina, questa disciplina passerà per momenti difficili e quindi avremo bisogno di fortezza, ma sarà vestita di sobrietà, sarà vestita di temperanza, ovvero sia di unificazione sullo scopo. Per arrivare in un posto bisogna negare gli altri posti. Per arrivare a uno scopo bisogna rinunciare agli altri scopi. Per riuscire nella vita a portare la prudenza al suo obiettivo, scegliendo bene i mezzi secondo giustizia e non scoraggiandoci di fronte alle difficoltà che questo obiettivo comporta, noi dovremmo avere appunto questo assetto per cui dobbiamo fare tante piccole e grandi rinunce, che non sono rinunce in se stesse, sono affermazioni dell'obiettivo. C'è un testo curioso nel Vangelo di Luca che dice che Gesù, quando manda i suoi discepoli, li manda senza borsa, né bisaccia, né denaro, e gli dice: non salutate nessuno lungo la strada. Perché mai? Perché questi devono essere così, così maleducati, così ignorare le persone che hanno intorno? Ma perché in Oriente i saluti sono cose complicate, sono cose lunghe, sono i famosi salamelecchi, shalom, salamu, appunto, i salamelecchi sono queste cose complicate, uno sta lì, che li fa, ma prego, ma si figuri, è tutta l'origine nomadica che c'è dietro al mondo orientale, per cui un nomade, quando incontrava qualcuno lungo il suo cammino, se quello non lo accoglieva, quello non sopravviveva, allora i saluti sono anche un aspetto sacrale, l'ospite è sacro, sì, ma se io mi metto a salutare tutti lungo la strada, ma non arrivo mai. Ovvero sia, c'è bisogno di dire dei no, bisogna non salutare qualcuno. La temperanza è quella cosa per cui la mia energia arriva alla foce pulita e forte, perché non si è aperta in tante derivazioni laterali, in tanti preestuari strambi, in tante lagune infelici della vita. L'obiettivo, andare all'obiettivo. Una vita bella è una vita che ha la capacità di andare secondo prudenza, nello stile della giustizia, con il coraggio della fortezza e con l'assetto, l'educazione della temperanza ai suoi obiettivi. Gli obiettivi santi che Dio ha scritto nel nostro cuore hanno bisogno dei no, dei sì, della scelta sana dei mezzi e della loro limpidezza, del loro saper essere se stessi, essere veramente la mira valida della nostra vita.
Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questo ciclo di catechesi sui cardini della vita buona.
Grazie a voi.
A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro, la temperanza.